Sono in corso gli eventi letterari Monte Verità, edizione 2025. Il tema è psicogeografie, quindi il rapporto tra paesaggio, anima e architettura. E tra gli eventi letterari c'è, ovviamente, la consegna del premio Enrico Filippini, quest'anno assegnato alla casa editrice Adelphi. E Moira Bubola ha sentito per noi proprio il direttore editoriale di Adelphi, Roberto Colaianni.
Adelphi, sotto la sua direzione, sta conoscendo un grande sviluppo e continua a pubblicare autori e autrici che appartengono a diversi campi dello scibile. Ecco, per iniziare, vorrebbe condividere con noi un nome che ha seguito e accompagnato sulla strada della pubblicazione?
Da quando ricopro questo ruolo, direi che a differenza di quando facevo l'editor, e l'ho fatto per circa una decina d'anni per la casa editrice, mentre prima mi occupavo di alcuni autori, ora più o meno li cerco di seguire tutti i libri che pubblichiamo da vicino, naturalmente nei limiti del possibile, ma il passaggio quando poi ci si ritrova ad avere l'ultima parola sull'uscita di un libro, sulla pubblicazione, cioè dalla copertina alla traduzione, al risvolto, alla cura di ogni dettaglio di un libro, direi che ogni editore che si rispetti deve, almeno idealmente, nelle sue possibilità, cercare di seguire ognuno di questi aspetti. Quindi la risposta è tutti, sostanzialmente.
E non poteva essere diversamente. Carlo Rovelli ha scritto Buchi bianchi, Dentro l'orizzonte, oltre a tanti altri libri. Poi abbiamo Emmanuel Carrère, che anche con V13, un reportage in tre parti sugli attentati a Parigi nel 2015, libro molto francese, ha trovato ancora una volta in Adelphi la casa editrice adatta a lui. Ecco, che cosa deve avere un libro per essere pubblicato da voi? Non penso sia soltanto una questione delle parole che porta tra le sue pagine. Ho il sospetto ci debba essere qualcos'altro.
Forse la deluderò, ma non c'è una teoria, più che altro una pratica che va avanti da molti anni, ormai sono 60 anni. Cosa dovrebbe essere il libro Adelphi? Lo spiega sicuramente meglio di me Roberto Calasso nel suo libro L'impronta dell'editore. Direi che sicuramente l'idea iniziale era trovare dei libri che avessero all'interno qualcosa di veramente nuovo, che Roberto Bazlen, uno dei fondatori della casa editrice, forse la mente che ha per la prima volta concepito l'idea di Adelphi, era questa parola strana che è prima voltità, cioè cercare di trovare dei libri che hanno al loro interno questa qualità, dove appare qualcosa per la prima volta e che di solito nasce da un'esperienza di chi scrive. Direi che gli autori che più privilegiamo sono quegli autori che loro stessi dovrebbero sentirsi come Groucho Marx, cioè come Groucho Marx che diceva di non voler appartenere a un club che lo includesse fra i suoi membri. Ecco, idealmente posso dire così provocatoriamente che gli autori, gli scrittori che ci attirano di più appartengono a questo strano club di persone che non vorrebbero appartenere a nessun club. E poi semplicemente direi, se non una prima voltità, se non altro una qualità, qualcosa che si distanzia dal resto, ecco. E per fare questo serve molto lavoro, molta ricerca, molta pazienza. Questa ricerca va insieme a un'altra qualità che forse è quella più vicina al mestiere effettivo, cioè dare forma. L'editore deve essere qualcuno che fa passare da un manoscritto, qualunque stadio esso sia, da quello stato di manoscritto, quindi da una scrivania d'ufficio, fino a, sotto vari passaggi, a una tipografia, quindi con una copertina, con una traduzione, eccetera, fino a una libreria, e da una libreria alla testa di qualcuno. Tutti questi passaggi intermedi permettono a un libro di uscire in un certo modo piuttosto che in un altro. E quando si perderà questa idea, credo che il mondo sarà più sicuramente meno ricco e anche più noioso, ecco. Però siccome siamo circondati da fieri messaggeri del self-publishing, penso che tutto questo vada contro esattamente questa pratica. e spero che questa pratica possa continuare ancora a lungo.
Penso che lo sperino soprattutto i lettori, ecco. Roberto Colaianni, dunque, si inserisce in questo dare forma, in questo passaggio dal manoscritto alla tipografia, alla libreria e poi alla testa dei lettori, anche la pubblicazione da parte di Adelphi di nomi già noti che avevano avuto pubblicazioni presso altre case editrici. Penso a Philip Roth, ma anche ad altri grandi nomi che voi avete acquisito nel vostro catalogo e avete dato dunque una nuova forma.
Ma lo speriamo, perché nel caso di Philip Roth era apparentemente un autore molto conosciuto, ma se poi si va veramente a scavare in quella che è stata la ricezione dei molti libri, perché sono più di 30 libri, devo dire che questo successo, questa conoscenza è legata soprattutto ad alcuni libri che sono quelli più noti, per esempio La macchia umana o Pastorale americana, Lamento di Pornoi, ma c'è una quantità veramente impressionante, anche per varietà di libri, che forse, se si riesce a trovare la sequenza giusta, la forma giusta, possono dare un'immagine, almeno questo è quello che noi speriamo, completamente diversa di quello che è stato Roth. Se non altro perché è un autore talmente più ricco di quella etichetta che gli è stata affibbiata, sostanzialmente di grande turbatore, scrittore controcorrente a ogni costo, provocatore. Ecco, questo anche perché sono passati troppi anni e forse molte cose che prima facevano impressione oggi non fanno nessuna impressione, mentre quello che fa impressione è la qualità letteraria. Noi questa scelta la faremo in modo forse anche un po' estremo, nel senso che abbiamo deciso di ritradurre tutto Philip Roth, che è un'impresa piuttosto impegnativa, come puoi immaginare, quindi con rarissime eccezioni di alcune traduzioni particolarmente riuscite e storiche, noi ritradurremo tutto, quindi anche questo, a proposito di dare forma, questo fa la differenza, può farla naturalmente in bene o in male, questo sarà al lettore giudicarlo, ma per noi le traduzioni, come sa, sono sempre state un carattere distintivo, la cura delle traduzioni è una delle caratteristiche più fondamentali in un libro. Quindi sicuramente sì, la nostra ambizione è quella di dare una nuova forma a questo autore, senza naturalmente togliere nulla quella forma che è stata data da chi ci ha preceduto, ma nella storia di Adelphi è successo molte volte, potete fare infiniti esempi, anche magari più recenti come Manuel Carrère, che l'ha nominato prima, ma è quello che è successo con Manuel Carrère, credo, è piuttosto stupefacente, cioè una fusione perfetta tra editore e scrittore, e questo poi soprattutto i lettori lo riconoscono, ecco. E devo dire, in Italia, a differenza di quello che dicono, che lamentano molti, c'è un livello altissimo di lettori, cioè ci sono lettori che veramente capiscono le differenze, molto più che gli editori, se posso. Accanto a questa acquisizione di Philip Roth ci sono tantissime novità, tantissimi autori e anche tentativi, con autori giovani che forse magari prima facevamo di meno, ma che sono altrettanto importanti. Penso a Benjamin Labatut, scrittore cileno che ha raggiunto negli ultimi anni un successo straordinario proprio in Italia, e che credo sia uno degli scrittori più strani e più qualitativamente sorprendenti del panorama letterario di oggi. E poi abbiamo moltissime novità anche di autori ormai molto legati alla casa editrice, come Yasmina Reza, che aprirà il Salone di Torino di quest'anno con La vita normale, un libro davvero straordinario, un ibrido, una specie di ibrido fra romanzo e reportage, che viene un po' da questa sua ossessione per le aule di tribunale. Ha passato gli ultimi 20 anni frequentando processi nelle province, nelle città francesi, e quello che viene fuori è un libro assolutamente a sé. A proposito di V13 che lei ha nominato, ecco, non è un reportage, non è una cronaca giudiziaria, ma è un affresco davvero personalissimo su quello che è tutta questa piccola umanità che frequenta questi processi, ma anche le famiglie degli imputati, è un libro anche qui inclassificabile, che siamo ben felici di pubblicare, e poi smetto di elencare le nuove uscite, però devo farlo perché il libro più atteso dell'anno è finalmente il nuovo libro di Carlo Rovelli, che torna alla forma delle lezioni che gli ha dato la grandissima, come è noto, grandissimo successo con le 7 brevi lezioni di fisica, e qui torna a questa forma perché questo libro viene dalle lezioni che lui ha tenuto a Princeton nello scorso novembre, che però si concentrano non sul passato della scienza, sulla nascita della meccanica quantistica, che era la materia dei suoi ultimi libri, bensì su quello che sta accadendo ora nella fisica e che apre prospettive nel futuro della fisica, anche concentrandosi sulla teoria della conoscenza, che per lui è fondamentale, cioè come tutto questo si lega anche a una visione della scienza e della conoscenza.
Senta, non posso non chiederle di Han Kang, premio Nobel, penna cristallina, che destabilizza con storie profonde, asciutte. Quali sono gli elementi che hanno portato Adelphi a scommettere su questo tipo di scrittura?
Ma devo dire che la vittoria del Nobel ci ha lasciato stupefatti, perché
tutti siamo rimasti stupefatti.
Noi per primi, però, perché non è esattamente una scrittrice da Nobel, se si pensa anche agli ultimi scrittori premiati, perché è veramente una scrittrice che divide, non facile. Noi, penso, di questo vado veramente fiero, perché c'ero come consulente, come collaboratore della casa editrice, l'abbiamo pubblicata quando non si parlava, non c'era questa fissa per tutto ciò che è coreano, la Korean Wave, non c'erano Parasite al cinema e tante cose che Squid Game e tante cose che oggi fanno impazzire magari i più giovani, ma era semplicemente quello che è rimasto, una scrittrice completamente aliena in cui noi abbiamo creduto fin dall'inizio. Aveva avuto un buon successo iniziale, ma non aveva raggiunto delle vette di vendite così impressionanti, e abbiamo sempre continuato a pubblicarla. Abbiamo anche recentemente avevamo pubblicato L'ora di Grego, che è un libro in certo senso parallelo alla vegetariana, e poi con l'ultimo libro, Non dico addio, che come magicamente è uscito proprio nel momento in cui è stato annunciato il Nobel. Devo dire che fra gli scrittori viventi sicuramente è una scrittrice che non assomiglia a nessuno, ha uno stile assolutamente lontano da tutto, e nonostante i temi siano molto dolorosi, sempre legati a qualcosa, a una privazione, alla perdita di qualcosa, come sappiamo c'è la perdita dell'appetito, della capacità di parlare, lei gira sempre intorno a questi temi, però proprio per questo, secondo me, la vera differenza tra un grande scrittore e uno che cerca di esserlo è che spesso oggi ci si fa circondare da una nube di temi, che sono per esempio il tema dell'anoressia o della sofferenza, tutte queste cose che esistono da sempre, ma vengono sempre messe davanti come se la letteratura fosse qualcosa che ha bisogno di temi. Invece è il contrario, cioè nonostante questi temi, la magia è nella scrittura, cioè nel come queste cose poi prendono delle direzioni completamente diverse, o magari non diverse, ma comunque molto, molto più interessanti di una semplice pratica dove lo scrittore deve essere sostanzialmente ben intenzionato e deve parlare di cose impegnate. Ecco, tutto questo secondo me uccide la letteratura, mentre Han Kang è la dimostrazione che si può partire da tutto questo, si deve anche partire da tutto questo, ma per arrivare a qualcos'altro.
Senta, prima di salutarla, la magia della scrittura sarebbe stata la fine di questa intervista, ma non posso non chiederle: gli eventi letterari premieranno la casa editrice Adelphi, naturalmente per il coraggio, la creatività, lo spirito innovativo, sono questi i requisiti fondamentali per essere insigniti con questo riconoscimento. Ecco, una sua, non dico emozione, ma un suo pensiero riguardo a questo premio, insomma, si aggiunge un riconoscimento a questa storia di successo, che cosa comporta per voi, come lo accogliete, con quali sentimenti?
Innanzitutto di gratitudine, perché vedere che il proprio lavoro, anche se magari un lavoro silenzioso che cerchiamo di fare il più possibile per conto nostro venga riconosciuto è sempre un motivo di enorme soddisfazione e quindi grande gratitudine. Io penso che i risultati di questi ultimi anni siano il frutto di qualcosa che è stato fatto in lunghi anni prima di oggi, insomma, è qualcosa che si è costruito lentamente e che ha creato un legame speciale con i lettori. E, mi ripeto, quello che più mi colpisce quando sento molti lamenti, molto cinismo sull'editoria, sul mondo dei libri, io continuo a non essere d'accordo, perché vedo la difficoltà è proporre cose nuove, avere il coraggio di tentare. Questa è la vera difficoltà, perché a volte non va bene, ma non deve andare bene sempre. E se uno ci si priva di tentare, perché con l'idea che tanto tutto quello che si fa non viene recepito, questa è una grande scusa di chi non ha il coraggio e di chi non ha idee. Invece la cosa fondamentale è continuare a fare quello che si pensa di saper fare, pensando sempre che questa cosa, però, perché poi l'altra faccia della bilancia è la chiusura assoluta, è un'editoria soltanto ricercata e fino a se stessa, che è altrettanto deleteria. Bisogna, secondo me, sempre pensare che c'è un qualcun altro dall'altra parte che deve essere attratto da quello che si pubblica, anche se è un testo di 2000 anni fa, anche se è un testo difficile, però magari per qualche ragione oggi può diventare necessario, che è la parola forse più importante. Ecco, quindi non ci sono regole, si può pubblicare esattamente qualunque cosa, di qualunque tempo, di qualunque luogo, in qualunque forma, pensando sempre che c'è dall'altra parte una testa che deve afferrare quell'oggetto e lo deve portare a casa, e forse un giorno scoprirà qualcosa che magari potrà cambiargli la vita. Ecco, fare questo mestiere in questa maniera, finché ci è concesso, è un grande privilegio, e doppio privilegio, una doppia felicità avere anche un riconoscimento di chi si accorge, di chi premia questo lavoro e lo aiuta anche a preservarsi, perché, come è noto, diciamo che l'editoria è uno sport violento sempre di più, quindi bisogna lottare parecchio per rimanere a galla.
Roberto Colaianni, grazie per il suo tempo e per questa generosa condivisione. È stato un piacere.